possano essere testimoni della fedeltà del tuo amore. Te lo chiediamo per la Vergine Maria, la Regina degli Apostoli, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Siamo, cari fratelli e sorelle, davanti a una figura straordinaria, che racconto vocazionale, perfino esemplare, la figura di Simon Pietro, pagina 23 della Dispensa. Su questa figura, anche ultimamente, sono stati scritti diversi contributi, io poi vi ho messo un po' di bibliografia anche nella Dispensa, voi potete approfondire. Chi è Pietro? Ecco. È davvero, potremmo dire, l'immagine di colui che il Signore sceglie malgrado tutto. Il Signore sceglie perché possa essere roccia della sua Chiesa, non di Pietro, della Chiesa di Cristo. E dunque dobbiamo entrare in questa figura di Pietro che ci appartiene un po' come Mosè ci è appartenuto nel racconto dell'Antico Testamento. Una figura rilevante, la cui personalità è dirompente nei racconti dei Vangeli, ritorna negli Atti degli Apostoli, ritorna citato anche da Paolo e soprattutto ritorna nelle due lettere a lui attribuite nel Nuovo Testamento, la prima e la seconda lettera di Pietro. Dunque la tradizione petrina è una tradizione importante, molto importante nel Nuovo Testamento, non tutt'altro che secondaria, certo non si può confrontare con la tradizione paolina, ma la tradizione petrina potremmo dire una delle tre grandi tradizioni del Nuovo Testamento, quella paolina, quella petrina e quella giovannea. Dovendo fare una scelta di questa figura di Pietro, io mi fermerei, cari fratelli, su quattro tappe della sua vocazione, che sono un po' anche le quattro tappe della nostra esperienza vocazionale. Ecco, la prima tappa è la chiamata e vorrei caratterizzare questi quattro passaggi con quattro, se mi permettete, icone geografiche. La prima icona geografica è il lago di Genezaret. Siete stati sicuramente in Terra Santa, se non siete stati, vi ci porto l'anno prossimo eventualmente a fare un giro. Ecco, il lago di Genezaret, il lago della fede, il lago dove Pietro incontra con i suoi amici il Signore è ospita nella sua casa. Qualcuno sostiene addirittura quasi per due anni Pietro. Quindi addirittura Padre Corbo trovò proprio a Cafarnao la casa di Pietro dove ha abitato Gesù. Dove Gesù non è andato a abitare nelle canoniche, diciamo, nelle Bet Midrash, nelle case dei rabbini, del capo della sinagoga. Gesù è andato a abitare in una famiglia. La famiglia di Simon Pietro, che era proprio vicino nella riva del lago di Genezaret, a Cafarnao. La seconda immagine è l'immagine della strada. Pietro è l'uomo della strada, l'uomo che sulla strada fa l'esperienza dell'evangelizzazione. La terza immagine è l'immagine del giardino. L'immagine del giardino. E questa immagine del giardino, l'immagine del Getsemani, caratterizzerà Pietro nel giardino e poi, come ricordate, nel cortile della casa del sommo sacerdote, della sua esperienza notturna, drammatica, del rinnegamento. La quarta immagine, potremmo dire, è il lago, ma il lago che si apre verso il mare, verso l'estensione, verso l'andare verso questo mare che poi caratterizza la predicazione. Potremmo dire così che questa immagine di Pietro caratterizza e simbolizza anche la nostra esperienza vocazionale, missionaria. Ora vorrei fermarmi su queste pagine, sottolineare alcuni punti importanti che ci possono aiutare a capire meglio le dinamiche vocazionali di Pietro. Pietro vive la sua vita come un grande insegnamento vocazionale. Tutto comincia dal tu seguimi del lago di Genezaret e tutto ricomincia dal tu seguimi dopo la resurrezione, sempre del lago di Genezaret. In fondo tutta la vita di Pietro è un tu seguimi. Se volessimo fare un incontro con i ragazzi, con i giovani, oppure un campo scuola sulla figura di Pietro, sono tutti i materiali per poter fare un percorso sulla figura di Pietro. Una figura umana, profondamente umana, un carattere, potremmo dire, irruente, Pietro, quindi testardo, però un carattere forte, ma allo stesso tempo un carattere debole, fragile, nella sua condizione. Bene. Il primo racconto che io traggo è il racconto del capitolo 5 del Vangelo secondo Luca. Avete a pagina 23 questo racconto che vi può essere d'aiuto anche per sottolineare alcuni aspetti. Qui io colgo subito la dinamica. Dove avviene la vocazione? Nell'evangelizzazione. Non c'è vocazione se non nell'alveo dell'annuncio della parola. La vocazione nasce dall'esperienza di una parola. Vocare appunto vuol dire chiamare qualcuno, pronunciare una parola. Gesù pronuncia la parola di Dio e questa parola è vocante, questa parola attrae, questa parola è appellativa. Ricordate sempre le tre funzioni della parola. La parola ha tre funzioni fondamentali. La prima funzione è la conoscenza. Parola comunica un dato. La seconda funzione è l'espressione. La parola esprime qualcosa. La terza funzione è l'appello. La parola ti chiede di rispondere. Io dico buon pomeriggio. Ecco, ho detto un po' comunicato che siamo nel pomeriggio, ma come l'ho comunicato? Se dicevo buon pomeriggio, oppure buon pomeriggio. Esprimo attraverso questa parola, esprimo una dinamica che sia un po' esaltativa o depressiva, dipende dai punti di vista, ecco. Ma la parola ti invita a rispondere e voi rispondete, grazie Don Giuseppe, buon pomeriggio. Le tre dimensioni della parola sempre dobbiamo tenerle presenti, la comunicazione, l'espressione e l'appello. La parola indica la dinamica appellativa. Ora, la parola di Dio ancora di più. Quando Dio chiama, quando Dio pronuncia la sua parola, determina un meccanismo comunicativo, espressivo, ma anche appellativo. Ecco, qui Pietro sperimenta fortemente l'esperienza della dinamica appellativa. Pietro era già sposato, da quello che noi sappiamo, vive la sua dinamica già con una scelta esistenziale, matrimoniale, ma dentro questa scelta si ricolloca la dinamica della sequela di Cristo. Allora leggiamo a pagina 23 il racconto famoso della vocazione di Pietro, che è riportata in maniera un po' diversificata in Matteo e Marco e ancora più diversificata al capitolo primo del Vangelo secondo Giovanni. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per, ecco qui dovete sottolineare, per ascoltare la parola di Dio. Ecco, la parola di Dio diventa il punto di partenza della dinamica vocazionale. Fratelli e sorelle, non c'è vocazione senza annuncio della parola, perché non c'è fede senza la proclamazione della parola. Romani 10:18. Se non c'è chi annuncia, come potranno credere? Dice Paolo. Quindi chiaro che la vocazione nasce da un processo di evangelizzazione. Quando ero vicedettore, sempre una delle domande che facevo ai giovani che cominciavano il cammino in seminario è: da quale comunità, da quale parola nasce il tuo desiderio di entrare in seminario? Ecco, sai, io sono venuto perché ho pensato. Cioè, ma riprendi in mano la tradizione della parola, perché la parola ti chiede, non il tuo piccolo mondo, non sei tu che devi trovarti per farti prete. Molte volte vengono pure alcuni giovani che vogliono fare il prete come pensano loro, vogliono fare il prete come c'hanno il loro padre spirituale, non so da quale parte del mondo è venuto, quale gruppo, così via, e dunque tu mi devi far diventare prete così come voglio io, con il rocchetto, con la mozzetta. Io nella mia università, ci abbiamo la facoltà a Piazza Sant'Apollinare, vicino a Piazza Lavora, ma ci abbiamo la biblioteca a Piazza Farnese, via dei Farnesi, via, e qui dall'altra parte del palazzo Farnese c'è una chiesa di San Pio V, questi dei sacerdoti, no, che ancora, no, questi che mettono il Saturno, per chi non lo sa, il Saturno era il cappello, e così, allora la fascia, la mozzetta, si chiama, non lo so, le fibbie e così via, e spesso questi preti vanno girando per Piazza Farnese dicendo il breviario, il latino ovviamente, con l'apostolatore e così via, proprio mese col breviario così, tutti quanti imbrandati, secondo. E ci sono i turisti che passano e fanno le foto, i giapponesi e così via. Io certe volte passo per andare nella mia facoltà, nella mia università, a lavorare in biblioteca, che sono vestito pure io, come, cioè, io mi dico, cioè, mi domando, ma questo qui è uscito da un quadro del 1600, insomma, cioè, mi fa un po', cioè, perché oggi ci sono quelli che guardano molto in avanti e dunque hanno una lettura avanguardista, profetica, ma ci sono quelli che sono rimasti indietro e così via. La domanda è oggi, che significa per me vivere oggi la mia vocazione? Senza giudicare, non voglio entrare nel merito. Che significa per me vivere oggi l'idea di un prete che non è dentro una, potremmo dire, una cartolina oleografica della storia, quella da fare le fotografie a Piazza Farnese? Di vivere oggi nel nostro comunità, io ho fatto il parroco per 5 anni, e voi fate il parroco e lavorate nelle vostre comunità, proporzionalmente alla cultura della gente di oggi, del tempo di oggi, se dobbiamo, come dice il Concilio, leggere i segni dei tempi, è una delle due parole di San Giovanni XXIII, leggere i segni dei tempi e aprire il dialogo nel mondo per un cambiamento, la Chiesa deve essere cambiata. Ora, tornare indietro mi sembra che non sia questa la volontà di Dio, insomma, e così via. Bene, che significa oggi, allora, di fronte a questa chiamata, riannunciare la parola vocante di Dio? Io credo che quando evangelizzo io faccio pastorale vocazionale, annuncio la parola vocante di Dio, una parola nell'omelia, una parola nella catechesi, una parola nel dialogo personale, nelle paraliturgie. Pare che stia arrivando in porto la giornata del Verbum Domini, pare che stia arrivando, sentivo in Oltretevere qualcuno che il Papa gli piace molto questa idea, vuole proprio fissare, l'ha già cominciato a fare l'anno scorso, no? Ma proprio vuole fissare come il Corpus Domini, il Verbum Domini. C'è stato un dibattito su questo punto, i liturgisti forse non erano molto d'accordo e così via, d'altronde hanno le loro ragioni, ma sarebbe proprio da ripensare, visto la nuova evangelizzazione, perché noi siamo alla vigilia di un grande cambiamento della cura romana, questo è chiaro, quando arriverà, non so, non ho io le date, ma il nuovo cambiamento ci vedrà nei prossimi anni, almeno se non ci sono cambiamenti, la nostra nuova impostazione sarà l'evangelizzazione. La nuova evangelizzazione, questo lo vuole il Papa a tutti i costi, e vuole una giornata come il Corpus Domini che sia il Verbum Domini, senza cadere ovviamente negli errori di eresia, il Verbum Domini deve essere per noi l'idea che, e quindi anche i seminari, le formazioni dei sacerdoti, dei novizi, dobbiamo ripensare più che un'idea monacale del sacerdote, un'idea evangelizzatrice del sacerdote, forse addirittura qualcuno sta pensando, dopo la filosofia, no? Staccare un anno e fargli fare un'esperienza di evangelizzazione e poi tornare a fare teologia. Qualche vescovo ha fatto così. Però sarebbe interessante questo, sarebbe interessante rimettere i nostri ragazzi, le nostre ragazze, il cammino che facciamo dentro la lotta dell'evangelizzazione, la fatica dell'evangelizzazione. E ora la parola, ascoltare, il greco è molto interessante, quein ton logon tu theou, ascoltare la parola. La gente vuole ascoltare questa parola, stando presso il lago di Genezaret. Quindi Gesù annuncia la parola non nella sinagoga, non in un luogo deputato, ma lungo il lago, sulla riva, sulla frontiera tra la terra e il lago. I luoghi deputati, i luoghi canonici e i luoghi, potremmo dire, imprevisti della parola. I luoghi, i grandi santi hanno annunciato la parola nei luoghi più imprevisti, Sant'Antonio, San Francesco, domani sarà San Benedetto, è una delle figure europee più importanti, il grande patrono d'Europa, riannunciare questa parola per fare la implantatio ecclesiae dove la parola cade e viene accolta. Ecco, il lago di Genezaret, il lago della parola, direi così. Qui il versetto 2 dice, vide due barche accostate alla sponda, due barche, forse non ci avete mai fatto caso, i pescatori erano scesi e lavavano le reti, salì in una barca che era di Simone. di Simone, qualcuno sostiene che già aveva conosciuto Simone. E dunque lui approfitta di dire a Simone, adesso per cortesia, dammi la mano, siccome c'è tanta gente intorno a questa riva, io non posso parlare, se no cado nell'acqua, se è possibile fammi salire sulla barca, quella di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra, sedette, e sulla barca insegnava alle folle dalla barca. È un luogo, è un elemento insolito, insomma, la barca è il luogo della pesca, non è il luogo dell'insegnamento. Immaginate che io vado all'università con un motoscafo e lì comincio a insegnare, già mi portano in psichiatria, voglio dire, c'è. Cioè, quindi capite che c'è un simbolismo molto bello. La barca, il luogo del lavoro, vedremo la barca in Matteo, sorry, diventa il luogo della comunità, diventa il luogo della proclamazione. Tu devi proclamare la parola dovunque tu sia. La parola va annunciata in qualunque posto tu sei. Dovunque tu sia devi portare il Vangelo. Abbiamo sempre detto di venire in parrocchia ad ascoltare la parola. Adesso dobbiamo, stiamo facendo già, andare noi a annunciartela. Dobbiamo andare noi a dire la parola, a dire la parola di Dio, senza paura, nei luoghi dove si lavora, nei luoghi dove si pesca. Allora qui diventa veramente bello l'idea del pescare, e diventerà poi il simbolo, pescatore di uomini. Pietro deve capire che nella sua sterilità, su quella barca dove non ha preso nulla, lì ricominciare l'evangelizzazione. L'evangelizzazione deve ricominciare da dove tu hai sperimentato la tua fragilità. Deve ricominciare dai tuoi fallimenti. Non credo che sono di fronte a 30 sacerdoti che nella vita hanno fatto un'evangelizzazione sempre vincente, hanno avuto sempre successi, non mi sembra che sia così. Abbiamo avuto momenti di gioia, di felicità, abbiamo avuto anche grandi momenti di crisi. Devi ricominciare da quella barca. Lui si siede in quella barca e dice il termine insegnava. L'azione imperfetta indica l'azione continuativa di Gesù alle folle, dalla barca. Non dice il contenuto. Qui l'evangelista si ferma soltanto sul gesto simbolico. E chi stava sulla barca che l'aveva dovuto tirare un poco a 5-6 metri dalla riva? Era Pietro con lui. E Pietro in quel momento guardava il vuoto di quella barca. Dunque la parola di Dio cade sulla gente, ma cade anche sulla tristezza, sulla sterilità, sulla delusione di Pietro. La parola scende sulla delusione di Pietro. Non è un momento facile per Pietro. E quando ebbe, versetto 4, quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, lo chiama Simone, notate? Prendi il largo, tu prendi il largo, attenti. È importante questo verbo, questo verbo è un verbo molto epanaga geisto pathos, calcalasetete dicto iumon serga, e dice il testo epanaga che vuol dire non soltanto vai lontano, ma vai in profondità. Questo è un verbo da sottolineare. Il Papa l'ha usato più volte nelle giornate mondiali della gioventù, lo usiamo anche noi nella pastorale vocazionale. Dopo aver ascoltato la parola devi ricominciare. E chi è pescatore, chi sta al mare lo sa che la gente non va a pescare alle 11 di mattina. Cioè, i pesci alle 11 di mattina vanno, si pesca a Termoli, si esce per pescare alle 11 di sera, si torna alle 5 di mattina, si porta il pescato al mercato ittico, viene il medico, come si chiama, il veterinario, fanno la pesa, vedono quanto pesce hanno pescato, la qualità del pesce, fissano il prezzo e poi si porta al mercato. Non si pesca di giorno, si pesca di notte. I pesci hanno fatto il dottorato alla Gregoriana, non vanno di giorno solo. Poi, cosa chiede Dio Gesù a Pietro? L'impossibile. Pietro chiede a Pietro di oltrepassare le sue competenze ittiche. Pietro pescatore sapeva che non si pescava durante il giorno, ma dopo aver ascoltato quella parola, stanco com'era, deluso com'era, Pietro è chiamato a andare in profondità. Capite? Questo verbo, per chi è pescatore, è un verbo importante, non soltanto devo farlo da solo, deve scegliere di farlo da solo, ma deve essere aiutato, deve coinvolgere anche gli altri. Molte volte tu sei chiamato a ricominciare nelle delusioni che hai e devi coinvolgere anche i tuoi collaboratori più delusi di te. Certe volte succede che siamo nella situazione in cui abbiamo provato, riprovato, fatto, rifatto, abbiamo avuto batoste in testa e poi devi dire qui dobbiamo ricominciare e devi
stato vicino.
Che sono ancora più depressi di te. È una situazione depressiva profonda. È un reparto di depressi, insomma, voglio dire. Eppure dobbiamo ricominciare. Dobbiamo ricominciare. E questo verbo è bellissimo. Prendi tu il largo. Tu devi prendere certe decisioni. Certe volte non prendi le decisioni giuste. Ti lasci un po' andare dalla corrente. Ti lasci andare dallo scoraggiamento. Quanti scoraggiamenti nella nostra pastorale. Prendi il largo dopo aver ascoltato la parola e poi aggiungi il verbo e calate, gettate le vostre reti per la pesca. Devi coinvolgere i tuoi collaboratori. Essere prete oggi, ancora di più di 50 anni fa, significa lavorare in rete, in comunione. Guai a noi se pensassimo come Napoleone, che Dio ci ha dato la parrocchia, Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca, insomma, la corona, no? Così. Non è così, non è più così. Tu non puoi essere l'uomo, specialmente oggi, nella situazione in cui noi stiamo vivendo. Dobbiamo vivere ancora di più con le nuove soluzioni delle unità, come si chiamano, unità pastorali. Noi provavamo alcuni anni fa a fare delle unità pastorali, già nella mia diocesi degli anni 90, che a Milano adesso nella diocesi ormai si prova in tutte le realtà. Ma i sacerdoti non erano pronti, dopo qualche anno si fecero non le unità, le divisioni pastorali, cioè tornavano tutti qua, ognuno nella sua, sotto il suo campanile, è così. Oggi non è più possibile, non è più pensabile, non è più pensabile. Qualche seminarista qualcosa ha detto, ma noi siamo diocesani, mica siamo religiosi. Ti rispondono così, sono già preparati, tu devi preparare la controrisposta. Ma oggi come oggi l'unità pastorale, ho saputo che anche in qualche diocesi l'anziano prete è rimasto molto male perché è stato costretto a, come si dice, a rimettersi e poi riorganizzare. Qualcuno è andato in tilt, in crisi, e poi non tutti quanti viviamo certe comunioni fraterne, certe volte. La fraternità bisogna costruirla. C'è un mio confratello della mia diocesi che parla fratelli, che chiama le sorelle suore, i conflagelli, li chiamano così, i conflagelli, quelli che hanno dettato di flagello e così via. Non è facile, ma questa ormai è la dinamica. Tu getta le reti, tu prendi, fai tu la scelta. Forse Pietro era quel momento il capo di questa cooperativa di barche, no? Però tu devi coinvolgere gli altri in questo processo di gettare le reti. Cosa risponde Simon Pietro? Versetto 5, lo chiama così, epistata, maestro, persona autorevole, no? Autorità. Abbiamo, il verbo è molto bello, copiasantes, copiare, greco vuol dire sudare. Abbiamo faticato, abbiamo sudato tutta la notte. C'è una notte e non abbiamo preso nulla. Secondo me qui Pietro sta sottolineando la negatività. Molte volte vediamo quante negatività. Abbiamo lavorato con quel gruppo, con quel post-cresima, quell'oratorio, abbiamo lavorato con quel gruppo di ragazzi, abbiamo preparato, abbiamo speso soldi per quei catechisti, eccetera. Alla fine non abbiamo preso niente. Grande delusione, grande delusione. Devi dare il nome questa sera alle tue delusioni. Senza fare finta che tutto va bene. Devi saper dire quali sono oggi le tue delusioni pastorali, i tuoi fallimenti, perché la vocazione è anche, permettetemi, l'esperienza della tua delusione. Anche nella mia piccola esperienza di prete, questi anni ho sperimentato molte, molte delusioni. La pastorale giovanile ha delle gratificazioni, ma ha grandissime delusioni. Che tu pensavi, avevi puntato molto su quel gruppo, quel giovane e così via, proprio ieri chiamavo un confratello che mi dice, prega per me, perché abbiamo mandato quel gruppo in quella parrocchia, il prete, il parroco ci ha detto, da domani non vedete più. Tutto chiuso, qui è tutto chiuso, chiuso per ferie, e non vedete più. E non sappiamo più dove andare. Dalla sera alla mattina si alza e il vescovo che può fare? Il vescovo, certi parroci sono vescovi, papi, trinità, non so più che dire, insomma, un potere, diciamo, tua storia vocazionale e la tua missione. Abbiamo faticato tutta la notte, abbiamo pregato tutta la notte qui, il 10 a sera, abbiamo pregato tutta la notte, non abbiamo preso nulla. Ma quanto è bello questo ma, questa versatile. Epiteto, remati su, sulla tua rema, sulla tua parola, calasso, io getterò, ta dictua, io getterò per te, io mi impegnerò, io mi coinvolgo, io, non gli altri, io getterò. Notate lo schema, singolare, plurale, plurale, singolare. È uno schema bellissimo, un incrocio bellissimo di questo racconto. Questo versetto 5 è il salto di qualità della fede. La fede deve farti superare le tue delusioni. E allora l'apostolo, l'evangelista non si ferma sui particolari, ma è tipico di Luca, Luca è l'evangelista dei contrari, delle antitesi. Fecero così, versetto 6 sto leggendo, e presero una quantità enorme di pesci, le loro reti quasi se lo bevano. Quindi da che niente, una pesca perfino straordinaria, ed essi addirittura fecero cenno ai compagni dell'altra barca, quella che stava ormeggiata alla sponda, che venissero ad aiutarli, ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino quasi a farle affondare. Io ho detto Santa Bogna, ho detto no, non c'era ancora, voglio dire, ma una cosa incredibile, cioè da che niente a che, capite, dalla sterilità alla fecondità, dalla notte al giorno. La gente che ha visto uscire queste barche avrà detto ma dove vanno questi matti? Adesso la gente li vede tornare che è piena di pescato, piena di frutti. Che cosa ha fatto fare il salto di qualità a Pietro? Fidarsi di quella parola. Fidati e mettiti a lavorare. Fidati e coinvolgi i tuoi collaboratori. Fidati di questa parola e rimettiti in cammino. Guardate quanto è forte questa parola. E Pietro ha imparato che quella fatica, la più grande fatica non è la notte, la più grande fatica è fidarsi della parola. Ecco il tema della fede. Gesù, abbiamo parlato di questo. Ecco quanto è importante oggi il tema della fede. La fede nella parola ti fa ricominciare, tornare a casa e dire... Dobbiamo ricominciare, non dobbiamo aver paura delle delusioni. Le delusioni ci staranno sempre. Le delusioni, ma pensate veramente che la vita sacerdotale, come quella matrimoniale, poi ci vuole, è fatta di successi, di medaglie, di coppe. Qualche volta entri in qualche bar dello sport, pieno di coppe, di medaglie, in qualche oratorio, pieno di coppe così. È fatta così, è fatta di coppe di amarezze, che soltanto tu sai. Ce l'hai dentro il tuo cuore, ma non le puoi dire, ma che mi devi dire? Ai tuoi genitori, ai tuoi parenti, c'è un fratello che stava male, mi diceva sempre, come va il tuo ministero? Dicevo, va bene, come devo andare? A chi le devo dire? A lui le devo dire. Coppie di amarezze, di umiliazioni, talvolta manco dei nemici, quelli che stanno più vicino a te, di quelli che molte volte come i parenti, le scarpe strette, i più stretti sono quelli che ti fanno più male, e così via, i conflagelli. Ma allora questa bellezza di queste reti straordinarie, piene di queste barche piene di pesci, bellissimi. E poi il pesce lì, se siete stati, si chiama pesce di San Pietro, che si mangia pure ed è pure molto molto saporito. Siete stati a mangiare lì al lago e così via. Versetto 8. Come lo chiama adesso l'evangelista? delusioni e devi rialzarti dalla profondità della delusione alla gioia della risurrezione. Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Che avrà fatto Gesù? Non lo dice, ma io penso che l'avrà preso per le mani e l'avrà innalzato, avrà detto: guarda, guarda, che cosa è successo, che gioia, che bello, che buono, che abbondanza di pesce, pesce a mezzogiorno, pesce a pranzo, pesce a cena, pesce lesso, pesce fritto, pesce... Avrà... No, Pietro non si ferma sul pesce, Pietro si ferma sulla sua... È vero che poi dirà l'ultimo versetto: lasciarono tutto e lo seguirono. Non è tesaurizzare un piccolo successo, ma fare l'incontro della felicità. Questa è la vocazione, fare l'incontro della felicità. A quanti ragazzi vuole dire queste cose? A quante ragazze vuole dire queste cose? Che hanno paura di qualche piccola tempesta, che hanno paura di qualche notte infruttuosa. Fidati! Fidati, le notti infruttuose sono fatte perché tu ti possa fidare. Le tue delusioni sono pedagogiche, non sono delle condanne. Dio non ti condanna quando tu non porti frutto. Hai lavorato per tanti anni nella parrocchia e non hai portato frutto. Fidati, perché ne sai tu? Che lui non ti chiede veramente di vivere un'esperienza diversa, straordinaria. Infatti, non soltanto lui, ma anche lo stupore aveva invaso, guardate questo verbo, invaso, lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone, dobbiamo immaginare che hanno lavorato a questa pesca straordinaria. E cosa dice allora a un certo punto Gesù, fissando lo sguardo su Simone? Siamo al versetto 10. Gesù disse a Simone: come comincia? Un verbo che abbiamo imparato. Prima di dargli una missione dice: non temere, sottolineate. Un verbo fondamentale, la rassicurazione prima della missione: non temere. D'ora in poi sarai, non sei, sarai. Cioè devi imparare a diventare pescatore di uomini. Questi verbi del pescare, in greco è il pescare, pesce vivo, non uccidere. Non è un'uccisione, ha un'accoglienza, una capacità di accogliere nella barca. E che cos'è la barca nella Bibbia? È la comunità. Dunque che tutti quanti possono entrare nella dinamica della comunità, e Pietro la deve diventare il responsabile di questa dinamica. Già adesso cogliamo la dinamica. Il versetto 11 è bellissimo: tirate le barche a terra, tirate le barche a terra. Sapete, con gli argali si tirano a terra quando si, per un periodo non si pescherà. Lasciarono tutto, tutto quel ben di Dio che avessi, e lo seguirono. Il verbo seguire è il verbo tecnico del discepolato. Seguire, cominciarono a diventare discepoli. Certo, girando la pagina, pagina 24, l'esperienza di Pietro è un'esperienza fondamentale, che Pietro diventerà, appunto, Simon Pietro diventerà veramente a immagine del grande pescatore di uomini. Vedremo che alla fine poi diventerà il pastore del gregge, ma prima deve cominciare ad essere il pescatore. Secondo passo, seconda tappa dell'esperienza di Pietro, la strada. E questa strada, miei cari, poi diventa l'esperienza della prova di Pietro, perché la vocazione, voglio scrivere qui, diventa la confessione. Siamo al capitolo 16 del Vangelo di Matteo, ho scelto questa pagina, leggo il testo. Gesù è giunto nella regione di Cesarea di Filippo, quindi più lontano possibile da Gerusalemme, siamo nel nord, verso il Libano. Domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Sottolineate questo punto, perché il primo passo, fratelli, è la vocazione per cui Pietro ha capito chi è lui. È un uomo che deve andare in profondità. Adesso il secondo passo è: chi sei tu per me? E non lo dice Gesù sul lago di Genezaret, lo dice quando ormai siamo a metà del cammino. Hanno visto i miracoli, hanno ascoltato gli insegnamenti, hanno fatto l'esperienza, Gesù ha vissuto nella casa di Pietro, capite? Allora la domanda è: chi sei tu per me? E dobbiamo farla profondamente, tirando a campare, senza sapere perché. Ma quando ti chiede qualcuno di dare la vita per lui, devi sapere perché la devi dare questa vita. Tra marito e moglie, io, davanti al mistero della mia comunità, della mia chiesa, per chi do la mia vita? Altrimenti torna indietro. Non si può morire senza sapere per chi devo dare la vita. Quante volte Paolo utilizza quell'espressione importantissima nella teologia paolina, eupenemon, per noi. Cristo è morto per noi. Per noi vuol dire a favore nostro. Per noi vuol dire che è entrato nella dinamica della finalizzazione della sua esistenza. Dobbiamo avere un fine. Dare un fine alla nostra vita. Chi sei tu? La gente che dice che io sia il Battista, Elia, Geremia, uno dei profeti. Ma voi chi dite che io sia? È la domanda profonda. Rispose Simon Pietro. Tu sei, sottolineate questo tu. Qui abbiamo l'incrocio di due tu. Il tu di Gesù e il tu di Pietro. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, un'espressione tipica dell'Antico Testamento. Dio nell'Antico Testamento è un Dio vivente, non il Dio dei morti, il Dio dei vivi. Il Dio che è qui, che mi accompagna, è il Dio che mi sta accanto. Pietro dice questa frase perché ricorda l'esperienza del lago, ricorda l'esperienza di quella pesca di pesci che vivevano, che saltavano. Tu sei il Dio vivente che dà la vita. E Gesù disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te, tu sei Pietro, sottolineato. Tu sei Cristo, tu sei Pietro. L'incrocio dei due tu deve definire oggi la mia missione, il mio essere prete. Per chi lo faccio? Per chi sono sacerdote? Rivivere oggi la mia vocazione, rinnovare domani il mio sì al Signore. È un momento importante. Preghiamo anche per chi ha lasciato il sacerdozio. Io ho diversi compagni, ieri parlavamo con il mio compagno, Don Riccardo Lama, che è un medico, era medico, si è fatto prete. Intanto insieme mi ha curato pure a me, tra l'altro, compagno, ma proprio come non lo vedevo da 30 anni, proprio, l'ho rivisto, era una gioia immensa, abbiamo parlato ieri, ci raccontavamo di quelli che qualcuno è diventato vescovo, molti l'hanno lasciato il sacerdozio, ma molti no, diversi, qualcuno è già in cielo. E allora, che significa oggi rinnovare il tu di Dio della mia vita? Aiutare i ragazzi, i giovani, a farsi questa domanda, le coppie, a domandarsi l'un l'altro, io che sono per te. E allora tu sei Pietro. E poi aggiunge questa straordinaria parola che rimarrà il primario, che fonderà il primato. Tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. E le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Dunque la consegna dell'autorità spirituale della Chiesa a Pietro, che è il servitore dei servi, il servo dei servi. Dobbiamo pregare per il Papa, fratelli, sorelle. Questo è un momento non facile per il Papa. Lui lo dice sempre, no? Dice, alla fine di ogni incontro dice pregate per me. Sempre, lo dice sempre, pregate per me. Le prime volte eravamo preoccupati, ricordate? Cioè, c'era un tumore, c'era qualcosa, no? Pregate, è un problema serio. No, adesso abbiamo capito che davvero, ricordate, io ero quella sera lì a Piazza San Pietro, a marzo del 2013, quando lui si inchinò e disse prima che il Papa vi benedica, chiedo a voi che voi mi benedite, io mi ricordo, ero lì presente, anche io ho benedetto il Papa quando è diventato Papa, stavo lì, ho benedetto e ho pregato per lui. Ancora oggi, pensando a come sta portando avanti in questo momento, quella barca di Pietro ancora subisce tante tempeste. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Come si chiama questa frase? Come si chiama in termine tecnico? Il segreto messianico. Ricordate questa frase? Il segreto messianico. Cioè evitare la spettacolarizzazione della divinità di Gesù, ma lavorare perché uno possa cogliere interiormente questa divinità. Ma gli autori, non ho chiuso qui, perché gli autori dicono che c'è un versetto, il versetto 21, molto importante. Comincia così, il versetto 21. Da allora capi dei sacerdoti, degli scribi, viene ucciso e il terzo giorno, è questo verbo che loro non capivano, risorge. Come si chiama questo? Primo annuncio della passione. Gesù farà tre annunci della passione subito dopo la confessione di Pietro. Ah! Allora Pietro lo prese in disparte e si mise a riproverarlo. Ecco, torna il tema della visione di Dio. Gli dice, diciamo, la visione di Dio. Qual è l'idea di Dio che tu hai? Ritorna anche qui di Gesù. Cioè, un Dio, un Messia, non della sofferenza, ma un Messia del trionfo, un Messia della conquista, un Messia dell'applauso. No, Gesù dice che il suo messianismo è un messianismo della sofferenza, dell'oblazione. È il servo sofferente di Isaia. E Pietro gli dice, Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Vi ricordate un'altra volta in cui Pietro dice una cosa del genere? Nel Vangelo di Giovanni? Quando Gesù deve lavargli i piedi, cosa dice? Che questo non lo farai mai! È l'uomo delle radicalità, a parole però, a parole. È l'uomo delle durezze. Ma egli voltandosi, disse a Pietro, e con la frase dovete sottolineare, vai dietro a me. È un invito a riprendere il discepolato, a non farsi un discepolato per conto suo, a non farsi un sacerdozio, un ministero a mia immagine e somiglianza. Quel tipo di sacerdozio è satanico. Quel tipo di sacerdozio è il contrario dell'esperienza cristiana. Diventerai Satana, mi sei di ostacolo. Scandalo in greco era lo strumento per far cadere la vittima nella fossa. Sei di scandalo, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Nel momento in cui Pietro è designato nel primato della sua autorità, è anche riproverato per non farsi un sacerdozio a sua immagine e somiglianza. Ecco allora, ritorna alla fedeltà della tua vocazione. Guardate com'è importante questo testo applicato a noi. Ritorna alla fedeltà della tua vocazione. Non farti un'immagine di prete stereotipata, andando girando a Piazza Farnese come un prete del 1400. Né farti un'immagine di prete che è la tua immagine. Vivi l'immagine di prete che Dio ti chiede di essere oggi. Guardate com'è importante questo testo. E non lo rimprovero, l'ultimo viceparroco della mia diocesi. Rimprovera il Papa. Rimprovera Pietro. E davanti a Pietro lo dice davanti ai suoi discepoli. Vai, vieni dietro a me, vivi il mio discepolato. Non andare pensando a immagini diverse di chiesa e di gruppo di Messia. E allora è questo punto, è molto importante per capire terzo passo rapido che vogliamo fare, fratelli miei, che è non più la strada, ma il giardino di Getsemani, è il cortile di Caifa. Perché io ho scelto Luca? Perché soltanto Luca c'ha questo particolare. Leggo subito il testo, rapidamente, a pagina 24. Il rinnegamento, quindi abbiamo detto la vocazione, la confessione, ahimè, il rinnegamento. Dopo aver catturato Gesù, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Ricordate che Pietro aveva detto che lui avrebbe dato la vita per Gesù. Ricordate? E Gesù cosa gli dice? Non canterà il gallo due volte che non mi avrai rinnegato tre volte. Pietro dice, mai, non sarà mai. Ancora una volta ripete quella definizione. Mai, non succederà mai una cosa del genere. Sì, sì. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile, si erano seduti attorno, anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto al fuoco, vicino al fuoco, e guardandolo attentamente disse, anche questi era con lui. Qui dovete sottolineare, ma egli negò dicendo, donna, non lo. Testa dura, insomma, ecco. In verità, una quanto insisteva, anche questo era con lui, infatti Galileo. Ma Pietro disse: uomo, non so quello che dici. E in quell'istante, mentre ancora parlavo, un gallo cantò. Ecco qui la particolarità di Luca. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto prima che il gallo canti: oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori pianse amaramente. Ecco il terzo passo che vorrei dare alla vostra riflessione anche stasera: le mie delusioni, i miei rinnegamenti. Nel momento in cui tu rinneghi la tua vocazione, rinneghi di conoscerlo, lui ti guarda negli occhi, lui gira il volto verso di te e tu fai l'esperienza della memoria. E come sarà stato questo sguardo? Giudiziale, violento, con un tono di rimprovero? Secondo me sarà stato misericordioso. Sarà stato lo sguardo di un fratello maggiore, di un padre, che avrà detto a questo uomo fallito, massimamente fallito, avrà detto: io ti perdono, puoi ricominciare. Questa non è l'ultima parola, non è l'ultima notte, puoi sperare l'aurora di un nuovo giorno. E pianse amaramente. Quali sono i tuoi rinnegamenti? Ecco il dramma della tua vita. Quali sono i tuoi rinnegamenti? Allora l'ultimo passo, perché il tempo è concluso, l'epilogo è a pagina 25. Ritorniamo dopo la resurrezione ancora una volta su quel lago. E qui Pietro il pescatore, dopo la resurrezione, dopo la tomba vuota, dopo l'esperienza delle apparizioni del Vangelo di Giovanni, abbiamo la cena straordinaria con la pesca, una nuova pesca miracolosa, Giovanni 21:14, dopo la pesca Gesù chiama Pietro e cosa fa? Leggiamo, pagina 25. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu? Rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? Gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. L'ultima rivelazione: in verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo, andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte l'avrebbe glorificato Dio, e detto questo aggiunse: cioè, è cominciato con tu seguimi e finisce ricominciando con tu seguimi. La vita di Pietro nei Vangeli è una vita tutta vocazionale. E dunque questo amore, voi sapete la differenza tra il verbo amare e il verbo voler bene, che Gesù chiede a Pietro è un amore che nasce dalla vocazione a vivere fino in fondo. Pietro non è ancora maturo per dare la vita. Anche in quel momento lì non è ancora maturo per dare la vita. Abbiamo poi i racconti della sua martiria a Roma, andate a Santa Maria del Popolo, lì a Piazza del Popolo a sinistra, nella cappella di fronte della grande chiesa di Piazza del Popolo, c'è la vocazione, la caduta di Paolo da cavallo del Caravaggio, e c'è il martirio di Pietro, e si vede questo uomo anziano con le corde che vengono tirate, che chiede di essere messo con la testa sotto e con i piedi sopra, perché lui non è degno di morire, come è morto il suo Signore. Allora questa sera questa figura di Pietro e anche questa notte. Io ti invito a riprendere anche stasera durante l'adorazione tutte queste pagine che abbiamo in questi giorni sottolineato e riguardare la tua vita, le tue scelte vocazionali, i tuoi successi, i passaggi. passaggi più belli della tua vita, ma anche le tue notti, le tue esperienza deve aiutarti a risalire, a passare dalla pesca a essere pastore, pescatore e pastore, pescatore di pesci, pastore di greggi. Cosa vuol dire per te vivere oggi il tuo ministero? Seguendo Cristo, scrivendo nella lettera di Pietro agli anziani, abbiamo visto a Viniere, abbiamo sentito ieri quella bellissima riflessione che Don Emilio ci ha proposto. Io scrivo a voi, presbiteri, custodite il gregge che Dio vi ha affidato, sorvegliandolo non per vile interesse, non spadroneggiando, ma facendovi modelli di questo gregge. Torna qui allora tutto un grande tema che si applica precisamente alle nostre responsabilità. Vivere oggi la missione e la vocazione che Dio ti affida nelle tempeste, nelle notti, nei tradimenti, nelle crisi che stiamo vivendo, significa non scoraggiarti, ma ripartire da quel seguimi. Te lo dice a te stasera, oggi, seguimi. Non guardarti indietro, rialzati, seguimi. Sarai pastore di un gregge senza numero, sarai un testimone dell'amore di Dio, dell'amore misericordioso di Dio, tu che ti porti le ferite, le contraddizioni, che ti porti le crisi, tu ferito diventerai un pastore che guarisce le ferite dei fratelli e delle sorelle.
Amen.